Abbiamo parlato prima dei campi Libano, dei nostri viaggi che facciamo a settembre, e tutto questo quindi include il lavoro, lo sforzo che fa il Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila. Ma non abbiamo parlato a fondo del Comitato e spiegare che cos'è, non so se molti di voi se lo sanno oppure c'è ancora qualcuno all'oscuro di questo. Quindi volevo chiamare il presidente del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, Stefania Limiti, che li invito a venire qui con me sul palco. Stefania è una giornalista, scrittrice, si occupa di Medio Oriente, in particolare di Palestina, ma anche di politica italiana. Infatti vi invito a leggere gli ultimi libri che ha scritto Stefania, perché cerca di scoprire i lati oscuri ancora della nostra politica. E ora ci parlerà del Comitato.
Buonasera, grazie Mirka. Ho bisogno di fare un ringraziamento prima di tutto a voi di Modena, che organizzate in modo così bello queste edizioni del Premio Chiarini. Devo dire che credo le prime due edizioni, la prima sicuramente, forse la seconda edizione del Premio Chiarini fu fatta a Roma. Roma è una città disgregata, è difficile organizzare degli eventi e è difficile dare un profilo, quindi io e Maurizio eravamo abbastanza alla ricerca di qualcosa e parlavamo, poi un giorno ci siamo guardati e abbiamo detto Modena, perché sappiamo quanto sono bravi Mirka, Garuti, Flavio, Novara, Goretta, Bonaccorsi, e devo dire che fu una scelta assolutamente vincente, perché queste edizioni sono state sempre molto partecipate. Io cercherò di parlare poco, perché credo che tutti noi, almeno io, sono molto curiosa di dare la parola poi al professor Odifreddi. Ma voglio ringraziare, non so se è ancora qui, il vice sindaco che ci ha accolto con queste parole così belle. E voglio ringraziarlo perché ci ospita, e penso che se nelle città i vice sindaci accogliessero così le istanze dal basso, forse quell'ultima categoria alla quale lui si riferiva magari potrebbe aspirare a salire di posto. Il Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila è nato agli inizi del 2000, tra la fine del secolo scorso e gli inizi del successivo, in un momento in cui sembrava che si potesse usare avere qualche speranza nuova per la Palestina. Intendiamoci, non che fosse cambiato qualcosa nei termini dell'occupazione e della della politica criminale nei confronti dei palestinesi, dei territori occupati e nei confronti della diaspora palestinese, che io dico sempre, lo ricordo sempre, la diaspora palestinese è uno dei drammi più importanti del Novecento, ma questa cosa qua non viene mai assolutamente ricordata. Ecco, in quegli anni perché si poteva usare sperare qualcosa? Ripeto, non perché stesse cambiando la politica criminale, che in realtà è continuata senza soluzione di continuità dal 48 in poi, a meno che non si voglia considerare la parentesi degli accordi di Oslo come qualcosa di diverso, ma noi sappiamo che non è andata così, perché in quegli accordi non si stabilì la data del ritiro israeliano da quelle terre, ma semplicemente si iniziò un mercanteggiamento con gli israeliani sul il ritiro dalle terre che loro erano disposti a cedere, cioè nessuna. E ora è facile dire che gli accordi di Oslo avevano la vera e propria funzione di essere una specie di polpetta avvelenata per il popolo palestinese. Allora era più difficile. In Libano, invece, molti dei palestinesi, la maggior parte dei palestinesi che vivono profughi in Libano dal 48 o nell'ondata successiva dal 67, furono abbastanza compatti nel criticare gli accordi. Perché? Perché gli accordi cancellavano completamente il diritto al ritorno. Quindi sostanzialmente per i profughi che si trovavano in quel momento in Libano o in Siria o in Iraq o in altri paesi che ospitavano campi profughi, non vi era più nessunissima possibilità. Quel diritto al ritorno non era più non era più inserito in nessuna agenda internazionale. Fu per questo che all'interno del Libano in particolare si creò un movimento di militanti, giornalisti e un'intelligenza che si muoveva attorno, diciamo, alla possibilità di combattere, di resistere, facendo valere questa parola d'ordine. E dicevo che nella seconda metà degli anni 90, che cosa è successo? Che in Belgio venne approvata una legge, la legge per i diritti universali, non mi ricordo più o meno questa era la dizione, che consentiva portare nei tribunali belgi qualsiasi crimine commesso contro l'umanità commesso anche in altri paesi. E fu così che proprio in Libano iniziò un movimento estremamente interessante di persone che comprendevano le vittime di Sabra e Shatila e molti altri persone che avevano lì militato e che avevano fatto le loro esperienze professionali o di qualsiasi altro tipo, perché si pensò che era possibile portare finalmente il massacratore di Sabra e Shatila, cioè Ariel Sharon, di fronte a un tribunale. E quell'esperienza iniziò e fu un'esperienza estremamente importante. Perché davvero questo ha dato la possibilità ai sopravvissuti di Sabra e Shatila, ma a tutti i profughi che si trovavano in quel momento in Libano o in altri paesi, a tutti i profughi palestinesi, di poter avere un loro protagonismo, che è un fatto politicamente estremamente importante. E fu così che iniziò questa esperienza, nella quale Stefano Chiarini ebbe un ruolo molto importante, perché Stefano conosceva molto bene l'ambiente intellettuale militante libanese e quindi riuscì a avere dei contatti che, anche perché era nel manifesto, era giornalista di punta del manifesto per le questioni medio orientali, e quindi riuscì ad avere un ruolo nella costruzione del comitato internazionale per non dimenticare Sabra e Shatila, portando anche in Italia questa esperienza. Se in Italia questa esperienza ha funzionato, un po' si deve all'elemento soggettivo, cioè al fatto che Stefano lavorava come una pressa praticamente per far sì che attorno al comitato si potessero riunire il numero possibile di persone, e ci riuscì. Questa sfida lui riuscì a vincerla, ma anche per un altro motivo, perché in Italia Sabra e Shatila avevano un significato particolare. Cioè nell'82, quando fu commesso questo massacro, andatevi a rivedere per curiosità i giornali, fu davvero una ferita molto importante per l'opinione pubblica. Perché? Perché il massacro fu particolarmente efferato, ma colpì l'opinione pubblica italiana e la sinistra italiana, che aveva un po', in quegli anni, pensato che forse Israele, con l'esperienza dei kibbutz, magari meritava un'attenzione particolare. Quindi la propaganda sionista continuava a lavorare, quindi insomma si era un po' persa il profilo di Israele come paese occupante, come paese criminale. Quando fu commesso quel massacro fu per l'Italia uno shock, anche perché le nostre truppe militari erano in Libano, che era stato occupato dagli israeliani, quindi c'era molta attenzione da parte dell'Italia verso il Libano, e quel massacro mise in moto un dibattito, una riflessione all'interno della stessa sinistra, che fu molto importante. Quindi aveva continuato a restare un po' nell'immaginario collettivo un fatto significativo, e lo era stato anche perché il massacro di Sabra e Shatila non fu una vendetta, fu una cosa ancora più brutta di una vendetta, con quel massacro fatto a sangue freddo, dopo che era stato si era presa la decisione e era stato sottoscritto un accordo per cui Arafat doveva lasciare il Libano, Arafat stava lasciando il Libano, è salpato sulla sua nave diretto verso Tunisi, le truppe internazionali avevano lasciato il Libano, in quel momento i palestinesi dei campi erano soli perché i loro fedain avevano seguito Arafat, c'era meno tensione perché si stava studiando la possibilità del ritiro israeliano, ma è proprio in quel momento che scattò il massacro. Perché? Perché si voleva dare una lezione ai palestinesi e il senso di quel massacro, che fu terribilmente efferato e barbarico, fu proprio questo: palestinesi, voi non esistete, noi vi cacciamo sotto il tappeto della storia, la dovete smettere di ricordare al mondo che voi esistete, che noi Israele non siamo l'unica democrazia di questo pezzo del mondo. E per quello che fu qualcosa di estremamente crudele, ed è per questo che nel corso dei tanti massacri purtroppo subiti dai palestinesi, il massacro di Sabra e Shatila resta qualcosa di simbolico, qualcosa a cui, bisogna dirlo, Stefano è riuscito con il suo lavoro a dare quel potere evocativo che appunto segna la sofferenza e le ingiustizie nei confronti di questo popolo. Il comitato sostanzialmente ha rappresentato le energie intellettuali, creative di Stefano, ed è qualcosa che ha funzionato bene, perché ha funzionato come momento politico di informazione, di solidarietà e di raccordo all'interno di tutte le soggettività che si sono avvicinate, che hanno partecipato ai viaggi di solidarietà, ciascuna delle quali poi mette in moto i propri strumenti di solidarietà e di azione diretta. Quindi noi abbiamo un po' lavorato come contenitore nello spirito di unità nei confronti della questione palestinese, in particolare della centralità della questione del diritto al ritorno, perché guardate, l'occupazione non si può perdonare. Io mi ricordo che una delle persone più importanti che conobbi all'inizio con Stefano in Libano era Shafiq Alun, che è stato un grande dirigente palestinese, morto non da moltissimo, e lui ci disse in uno dei primi incontri: io sono di Jaffa e sono anche disposto a, come dire, pensare che ora nella mia casa ci sia qualcun altro che non ha una responsabilità individuale nei miei confronti, però qualcuno mi deve dire che è stato commesso un delitto nei miei confronti e qualcuno mi deve dare la possibilità di poter tornare, se non lì, da qualche altra parte, ma nella mia Palestina, perché noi uno Stato ce lo abbiamo. Quindi il comitato è stato tutto questo e devo dire ha funzionato, eccoci qua. Ha funzionato anche perché c'era Maurizio, ha funzionato perché c'era Bassam fa un lavoro pazzesco, so anche che è forse tra noi quello che ha avuto l'impatto più drammatico per la perdita di Maurizio, lui non lo dice, ma voglio riconoscergli la generosità con cui lavora nel comitato, ed è una cosa faticosa perché lui si fa carico del lavoro di interpretariato, che in genere, come sapete, è una cosa molto ben retribuita perché è molto faticosa, per lui non è così, nel senso che fatica lo stesso ma non è retribuito. Questo è il comitato e spero di aver dato un'idea di cosa sia, naturalmente non ai tanti compagni che ci conoscono, che vedo qui, soprattutto a chi invece ancora non ci conosce.
No, grazie Stefania. Infatti io ringrazio il comitato perché da quando vi abbiamo conosciuto, infatti nei primi anni 2000, poi io e Goretta dopo, non vi abbiamo più mollato, tutti gli anni siamo con voi, per cui è un appuntamento molto fisso e importante. E visto che sei qui a Modena, che vieni di rado, quindi non ti lascio scappare, e a questo punto, visto che abbiamo parlato del comitato di Stefano, se fai un piccolo ricordo anche di Stefano, oltre a quello che hai già detto.
Sì, molto volentieri. Io oggi ho scritto una cosa per il manifesto, se qualcuno, non so se qualcuno di voi ha potuto leggerla, e io mi piace molto ricordare Stefano partendo da questo gioco che facevamo spesso con lui, di cui lui si compiaceva molto, cioè pensando che lui fosse la reincarnazione di un vecchio saggio ebreo. Non so se questa cosa l'aveva concepita proprio lui stesso o qualcuno di noi, però la cosa lo divertiva molto. E guardate, aveva un suo fondamento, perché avete presente quei vecchi saggi ebrei che hanno l'umorismo deformante della realtà, ma assolutamente pregnante di realtà? Beh, Stefano era un po' così, il suo tratto umoristico, che come sapere l'ironia è una grande dote delle persone intelligenti, Stefano aveva, diciamo, questo tratto principale, fondamentale, che era quello dell'ironia. Era una persona estremamente informata, per cui non lo si trovava mai sguarnito di argomenti, e tutto ciò che faceva lo faceva su una base di un senso della realtà estremamente importante. Arriva in effetti ad occuparsi del Medio Oriente non così per caso, non succedeva quasi niente per caso per come io l'ho conosciuto nella sua vita, ma lui arriva ad occuparsi del Medio Oriente attraverso l'Irlanda del Nord. Era stato, aveva conosciuto nei primi anni 70 come militante, come giornalista, perché quelle 6 contee erano state create per partizione, no? Erano state create a tavolino perché serviva uno Stato dove la minoranza protestante unionista del resto del paese fosse lì maggioranza, e quindi è stato creato apposta. Ed è esattamente proprio ciò che accade in Medio Oriente nel 48 con il sionismo, perché noi abbiamo purtroppo visto come l'egemonia sionista abbia portato a far sì che il sionismo sia percepito come un movimento nazionalista di rivendicazione di diritti nazionali. Non è così, il movimento sionista è un movimento di stampo colonialista e razzista che nasce a tavolino, e perché nasce? Perché c'era bisogno di creare artificialmente uno Stato laddove potevano vivere in pace popoli di tante religioni, così come era, e c'era bisogno di quello Stato di stampo teocratico, perché in qualche modo era necessario lì avere un avamposto per far passare altri interessi. Ed è per questo che Stefano si avvicina al Medio Oriente e ne diventa un profondo conoscitore, perché Stefano conosceva il Medio Oriente molto molto bene, conosceva il Medio Oriente dal punto di vista della sua cultura, della sua storia, amava anche essere a fianco del popolo e dei popoli mediorientali, non sopportando gli aspetti caritatevoli della solidarietà, e questo lo faceva diventare spesso anche molto polemico e molto antipatico nei confronti di chi invece avverte e pensa alla solidarietà nei termini caritatevoli, che aboliscono invece le questioni politiche e quindi l'origine, no? Lui aveva studiato medicina nei suoi primi anni di università e poi lasciò medicina perché diceva: avevo deciso di non occuparmi delle cause delle malattie ma delle origini, che è una frase che magari detta da uno di noi può sembrare, suona molto banale. Vi assicuro che quando lui questa cosa, insomma, ne abbiamo parlato varie volte, non aveva nulla di banale, perché si avvicinava a queste tematiche anche con una profonda idealità una profonda idealità e un profondo senso della giustizia che lui traduceva sempre in termini politici. Era tutto questo. Stefano era una grande umanità che ha portato poi a dare al comitato quello stampo, cioè il comitato ha lo stampo, diciamo, dell'umanità di Stefano Chiarini. e spero che chi non lo conosceva da queste parole se ne è fatto una vaga idea.
Siamo arrivati quindi al clou, diciamo, della giornata con l'assegnazione del premio di Stefano Chiarini. È un premio che vuole essere un per l'impegno, un riconoscimento per l'impegno verso il Medio Oriente, più che altro della Palestina, rivolto al mondo dei mass media, della cultura, dello sport, della musica. E quest'anno la giuria l'ha assegnato al professore Pier Giorgio Odifreddi, che invito qua a salire sul palco con noi. La motivazione della giuria è stata per la sua personale posizione nei confronti delle politiche del governo israeliano, manifestata apertamente attraverso i suoi scritti, con tutte le conseguenze del caso, che adesso lui ci racconterà.